come sanno bene gli educatori, quando noi proponiamo un obiettivo, questo obiettivo deve essere attingibile, deve cioè rappresentare qualcosa che mi mette in moto, ma che non sia troppo difficile, perché altrimenti mi scoraggio. Se a me dovessero dire che devo andare a scalare il K2, non ci penserei neanche e direi è una cosa che non mi riguarda, non mi interessa. Dall'altra parte l'obiettivo non deve essere neanche troppo banale. Se mi dicono devi come obiettivo andare a Mantova a piedi, non mi interessa perché è una cosa eccessivamente facile, non mi riguarda, non chiede sforzo rispetto a me. L'obiettivo deve essere qualcosa che invece sia stimolante e da questo punto di vista corriamo il rischio che il brano del Vangelo di oggi ci proponga degli obiettivi che non sono attingibili, che non sono stimolanti. E se la spiegazione è quella che è contenuta nella prima lettura, e cioè che le vie del Signore sono troppo alte rispetto a noi, che c'è una distanza incolmabile tra il modo di pensare di Dio, il quale tratta tutti alla stessa maniera, indipendentemente da qualsiasi criterio di merito, questo rappresenta uno scandalo e quindi, come diceva Sant'Agostino, il quale non aveva studiato pedagogia, ma era un grande educatore, ci sono alcuni che non diventano cristiani perché ritengono che il cristianesimo sia una cosa banale da bambini e quindi non vale la pena di mettersi in moto, e qualcuno che lo ritiene troppo difficile, troppo distante, come questo brano del Vangelo, per cui ugualmente rifiutano il cristianesimo. Allora permettete che un povero prete prestato dalla curia alla parrocchia cerchi di metterci la sua esperienza per cercare di dire che qua non è che abbiamo un brano che non ci mette in moto, ma questo è un brano davvero che ci scalda il cuore. Io sono stato fatto studiare dai miei genitori perché i miei genitori speravano che io potessi migliorare la mia vita. Mio papà faceva i turni di lavoro e quindi sicuramente desiderava per me e per mia sorella che noi non dovessimo fare i turni come lui e alzarsi alle 4 di notte per guadagnarsi di che vivere. E quando io mi sono laureato è stata una grande soddisfazione. Le delusioni hanno cominciato a esserci nel momento nel quale tu, se vuoi fare il concorso per superare, allora si faceva il concorso prima per diventare procuratori legali e poi per diventare avvocati, se andavi in certe province della nostra Italia passavano il 99% dei candidati. E quindi chi aveva la fortuna di essere nato lì passava praticamente senza aver studiato e i 2 anni di pratica erano soltanto una formalità. Da altre parti, come andare nel distretto di Brescia, passava meno del 30%. E allora i furbi che cosa facevano? Trasferivano la loro residenza a Catanzaro, per non fare nomi, è una cosa notoria per cui non stiamo svelando nessun segreto. E adesso hanno cambiato questo sistema di reclutamento. Però se tu dici che ci sono alcuni che vincono nella vita senza essersi tirati sulle maniche, chi è che ci rimette? A rimetterci sono quelli che hanno pensato che lo studio valesse la pena di farlo per migliorare la propria vita, che l'impegno valesse la pena di mettercelo per cercare di essere ricompensati, che valesse lo sforzo di lavorare di più perché qualcuno ti riconoscesse, perché da questo punto di vista una vita nella quale non c'è alcun merito è una vita nella quale a volte ci domandiamo ma vale la pena di essere vissuta, se poi alla fine è tutto uguale. E da questo punto di vista un Dio che ci dicesse che nella vita non c'è alcun merito, non credo che lo sentiremmo davvero rispondente alle nostre esigenze, perché anche quando siamo cattivi sappiamo che non lo siamo semplicemente perché lo abbiamo voluto. Siamo cattivi a volte perché la nostra educazione ci ha messo dentro delle cose per cui abbiamo delle ferite che sanguinano e che generano pus, ma delle quali non siamo completamente responsabili. Chi ha molto confessato sa bene che l'ultima cosa che gli viene da pensare è che i peccatori siano cattivi. A volte a me viene da pensare davvero che siano stati sfortunati nella loro vita. E quindi da questo punto di vista, cioè, non è che io pensi che bisogna a tutti i costi trattare la gente allo stesso livello. D'altra parte, come povero prete di curia prestato alla parrocchia, ricordo, e questo l'ho studiato nei primi anni dei miei studi delle superiori, che il principio che guida l'agire dell'uomo è il principio economico di ottenere il massimo risultato con il minimo mezzo. Tutti noi agiamo sulla scorta di questo principio, perché le nostre risorse sono limitate, perché il nostro stipendio è limitato, e quindi ai nostri bambini diciamo, ai nostri ragazzi, guarda che il papà e la mamma hanno uno stipendio limitato, non puoi domandargli tutto quello che vuoi. E l'educazione significa misurare, far misurare i ragazzi con questa limitatezza, per cui gli diciamo il tempo che hai a disposizione utilizzalo bene, studia se vuoi giocare e non semplicemente gioca perché poi dopo, chissà, speri che qualcun altro al tuo posto faccia la tua parte. Però, e io da questo punto di vista sono una persona, come avete sentito per chi era presente al mio ingresso, il Vescovo mi ha detto che sono una persona molto concreta, e da questo punto di vista credo che sia stata anche la fortuna della Curia di Mantova avere un prete molto concreto in certe questioni. Però la concretezza non basta nella vita. La concretezza non è sufficiente se questo ci fa perdere la speranza nel sogno. Perché come noi abbiamo bisogno di sognare, perché altrimenti, così dicono gli psichiatri, vuol dire che non scarichiamo certe nostre tensioni. Quando io lavoravo in banca, e questo è uno dei peccati che ho già confessato, sono già stato assolto, avevo un collega che proprio non sopportavo, ma essendo educato e cercavo di essere molto gentile nei suoi confronti, di notte però mi sono più di una volta svegliato che sbattevo le gambe perché dentro di me lo stavo prendendo a calci nel sedere. Il sogno serve per scaricare certe nostre pulsioni negative, ma il sogno, e noi non siamo soltanto discepoli di Freud, siamo anche discepoli di Gesù, il sogno è il luogo nel quale ci vengono fatte delle promesse. È il sogno che io porto avanti e che io spero che sia condiviso da questa comunità, è il sogno di una comunità nella quale, quando ci si siede insieme, il criterio di misura è quello del mangiare lo stesso pane. Non c'è nessuno che ne prende di più e non c'è nessuno che ne prende di meno, perché tutti siamo gratificati dallo stesso Signore. Non è che io vi guardi in faccia e dico a te ne do un pezzettino più piccolo, no, a te do una bella ostia più grande. Ma no, il Signore è il Signore uguale per tutti. E la gratificazione in cui noi speriamo è la gratificazione che ci viene da essere una comunità dove tutti, tutti ricevono questa ricompensa, che è la ricompensa della comunione con il Signore. A volte, per la nostra sensibilità, possiamo essere delle persone che ritengono che se lo meritano di più quelli che lavorano di più. Personalmente sono una persona che è cresciuta lavorando e studiando, perché è stato così nella mia vita, ho sempre fatto almeno due cose contemporaneamente. Quindi, da questo punto di vista, il fatto che il Vescovo mi abbia mandato in una parrocchia nella sua testa doveva essere perché così lavori sulle persone e meno sulle cose, senz'altro, ma il criterio per me è lavorare, e se non mi date da lavorare corro il rischio che scappo via, che faccio delle altre cose, che oltre a Milano troverò qualcosa a Roma da fare, e quindi fatemi lavorare da questo punto di vista, no? Non stancatevi di cercarmi e di dire perché questo lo ritengo, però so che è importante anche chi prega, è importante anche chi fa un servizio liturgico, è importante anche le persone che a volte ti aiutano con la loro riflessività a non perdere il bandolo della matassa. Cresciamo nello stimarci a vicenda, indipendentemente da quello che è il nostro talento, indipendentemente da quello che è la nostra qualità, da quello che ci viene più facile fare, perché siamo tutti figli della nostra educazione, però siamo anche figli di un Dio che ha un sogno per tutti, e il sogno è che noi possiamo davvero sederci intorno alla stessa mensa e ricevere un'unica ricompensa, la ricompensa di essere figli di Dio, la ricompensa di essere fratelli da noi, buoni, pazienti, misericordiosi, che non mettono sempre il dito sul difetto dell'altro, ma che coprono e che fanno come i figli, i due figli di Noè rispetto al terzo, che di fronte alla nudità del loro padre lo ricoprono, si girano e vedendo Noè che era ubriaco e si era spogliato, non lo prendono in giro come fa Cam, ma come fanno gli altri, lo coprono delle sue nudità. E se abbiamo dei difetti, copriamoli questi difetti, non sbanderiamoli, non mettiamoli di fronte al giudizio degli altri, perché la carità è la grande strada che porta in paradiso e la ricompensa per tutti sarà sederci alla stessa mensa.